vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
Benvenuti tra i rifiuti.
Puntata 35, lo sappiamo.
Così dicono almeno, poi no, se siete bravi dovete tenere il conto voi, non possiamo mica dirvi tutto. E questa puntata ha un filo conduttore, una volta tanto, ci siamo un po' riusciti, siamo un po' spremuti di cervello, ma un fine c'è qualcosa che lega tutti questi articoli ed è Santa Lucia che è arrivata e ha portato un sacco di regali e vogliamo condividere un po' di ritagli con voi.
Santa Lucia, l'ena santa, che a parlar è il cor me canta. La passa de notte, la passa col scuro, la porta dovunque qualcosa di bello, cavai, carosse, paste, piccole e grosse, andove la passa la ne mette, anche magari delle scarpette, quel che gli manca, quel che gli vuol, e la sa e la pol. Anche da me la passerà, cosa mai la me la sarà.
Face to faces, face to faces. Free money, mate, just fill in the form. And if you can't, then I can help you. Put yourself in the queue and I'll come out to you. Job rocker, no sweat, passport, national insurance. Document. Is it right to analyze in a general sense the capital machine, its workings and what they mean?
E quante ce ne ha portate Santa Lucia di notizie, daspi urbani, sicurezza, Brexit,
Boris
di tutto
Johnson.
Di più, insomma.
After about a fucking year, throw your back in. This is the nature of everything alive. Kill yourself trying to crawl out the dive. Everyone spits at you, even your wife. No skunk, I need to be pissed up to smoke that shit. You come face to faces, face to faces, face to faces, alive, face to faces. New build, new bricks, new methods, old tricks, enchantment on the ICs. Nick Clegg wants another chance, really. This daylight robbery is now so fucking hateful, it's completely accepted by the vast majority. In chains, years from now, who's that it? Don't matter who that tit is, he's still with us. In our arses, in our food, in our brains, and in our death. In our failure to grab hold of what fucking little we have left. We have lost the sight, and in the loss of sight, we have lost our fucking minds. Alright? Face to faces. Face to faces. Face to faces. Alive. Face to faces.
E Santa Lucia è andata fino in Inghilterra per portarci degli articoli su Boris Johnson, sia il prima che il dopo, perché ci sono state le elezioni. Allora partiamo dal primo, che è di Aldo Cazzullo, ed è un reportage sul comizio finale di Boris Johnson a Londra, che chiude il suo giro prima delle elezioni, con anche due citazioni all'inizio della pagina. Una è di Jeremy Corbyn, il suo rivale. Gli elettori hanno capito il nuovo messaggio di speranza, cambiamento e rifiuto di accordi segreti sulla Brexit. E poi Josh Swinson, leader liberal democratica, che dice: Boris Johnson non è adatto a fare il premier, può ancora essere fermato se sconfitto nei collegi in bilico. E niente, poi parte Aldo Cazzullo. Burlone, arruffate postmoderno, Re Boris punta al massimo rialzo. E comincia a descrivere la folla multietnica e multireligiosa che acclama alla Copper Box Arena Boris Johnson, e la descrive come diversa da quella bianca e pulita di Marine Le Pen o da quella di Donald Trump. E per appunto far capire questa cosa, da ministro degli esteri poi aggiunge, prima chiaramente fece addirittura sventolare le bandiere arcobaleno sulle ambasciate britanniche nel mondo per il Gay Pride. Da premier invece guida un governo di destra e continua aggiungendo anche dei particolari sulla sua famiglia. cioè che Boris stesso a sangue turco, il bisnonno Ali Kemal fu ministro dell'impero ottomano, caucasico, la bisnonna era una schiava circassa, e russo tedesco ed è nato a New York.
Comunque con... alla fine ministri in famiglia ne ha sempre avuti, quindi dai, sa...
sì 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 sì,
razza poi... padrona è sempre quella, insomma.
Sì, e poi continua con piccole chicche su questo personaggio molto particolare, che dice che la cosa peggiore che ha fatto nella sua vita è stata pedalare sul marciapiede, anche se poi aggiunge che è stato tirato sotto un tir, ma non si è fatto niente, ma soprattutto che ha investito con gli sci un bambino genovese, anche se si è fermato a soccorrerlo. Poi dice anche che ha rubato un portasigari, non mi ricordo dove.
È importante, nella reggia di Saddam Hussein.
Ah, ecco sì, nella reggia di Saddam Hussein, e poi l'ha restituito a Scotland Yard, alla polizia. È un fan di Berlusconi, è lui che lo intervistò a Villa Certosa con l'amico Nicolas Ferrel quando Berlusconi, straparlando, disse che Mussolini mandasse gli oppositori in vacanza, e Johnson poi lo paragonò al grande Gatsby, quindi vabbè. E poi aggiunge addirittura che nel comizio finale il punto clou di tutto questo comizio è la sua imitazione che piglia per il culo Corbyn con i negoziatori di Bruxelles, e niente, lo prende in giro, imita la sua voce e tutti ridono e dicono che se lo mandano a casa passeranno un bel Natale. Però questo è il pre, il post cos'è? Boris stravince la scommessa e adesso via dall'Europa, cioè Boris ha vinto le elezioni, è il nuovo primo ministro, 368 seggi su 191, la più grande sconfitta politica della sinistra inglese dall'83, ci dice sempre il Corriere, e Boris Johnson si avvia a un governo così grande quasi come quello di Margaret Thatcher, rimangono soltanto... Lui ne ha fatti 368, la Thatcher 376.
Che diciamo che non è stato ricordato positivamente.
No, sicuramente non è ricordata positivamente la Thatcher.
Però e... c'è stata tanta bella musica, no? Quel periodo.
Madonna, magari con Boris Johnson, ma anche con Boris Johnson stanno facendo un po' di musica bella. E aggiunge che comunque qua i problemi che si troverà ad affrontare, c'è cioè una Scozia che minaccia la secessione e... una Inghilterra impoverita, una scuola che non ha soldi, e quindi si troverà a fronteggiare tutto questo, compresa la corsa alla Brexit, cioè all'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che porterà chiaramente anche un sacco di danni. Qua parla invece sempre il Corriere della Sera, quattro pagine del Corriere della Sera, dell'effetto che avrà sull'immigrazione, sui lavoratori immigrati in Inghilterra. E quindi con la Brexit va fine il regime di libera circolazione con l'Europa, e Londra metterà in atto una politica sull'immigrazione che privilegerà i lavoratori qualificati rispetto a quelli non qualificati, cioè tutti i vari baristi, camerieri, parrucchieri, tutti questi tipi di lavori che dovranno arrivare già con un contratto in tasca di almeno un anno senza avere diritto alla residenza, quindi alla fine una politica anti-immigratoria anche da parte del buon Boris Johnson. E da febbraio partiranno i negoziati veri che porteranno alla fine della Gran Bretagna nell'Unione Europea. E questo è l'approfondimento un po' su Boris Johnson, ma ne abbiamo da dire anche su Corbyn, sul suo rivale.
Eh sì, perché comunque i giornali devono dedicare anche un angolo allo sconfitto. E vabbè, comunque anche questo, diciamo, questo comunque Johnson ricorda un po', no? Anche l'ascesa di un Salvini per certi motivi.
Di un Salvini, di un Trump, tra l'altro anche fisicamente, si può dire, un po' lontanamente ci assomiglia. Cioè...
Però più che altro questo discorso dell'espugnazione delle roccaforti rosse, no? Cioè un po' l'Emilia Romagna inglese, britannica, espugnata da Johnson. Invece vabbè, Corbyn non è però sicuramente il PD, nel senso che comunque si colloca un attimino più a sinistra e viene infatti definito come... tonfo di Corbyn, il marxista che non voleva governare. C'è tutto un articolo del Corriere in cui praticamente si dice ce l'ha cercata, insomma ha fatto di tutto per non essere eletto perché non voleva i compromessi, non ha mai preso distanza da alcune polemiche sulle posizioni all'interno del suo partito, e così appunto, cioè, addirittura c'è un virgolettato: ma dovrei vivere a Downing Street? Come a dire, appunto, alla fine non voleva neanche lui, non ha fatto di tutto per sì. Non.
No, non ci vai.
Infatti forse gli danno anche ragione. C'è un'analisi poi di uno storico, Donald Sasson, che dice: il vecchio mondo è finito, nessuno sa come sarà il nuovo, quindi vede questo come uno spartiacque, come un evento un po' epocale, la fine di un modo di fare politica, l'arrivo di un nuovo, appunto ci parlava di postmoderno, un aggettivo che andava un po' di moda qualche anno fa, ma adesso è un po' ritornato. La fine delle vecchie categorie, delle vecchie narrazioni, modi appunto nuovi di comunicare, appunto Salvini con Facebook, Johnson anche con questi suoi siparietti comici, comunque anche con tante altre piccole cose. E vabbè, diciamo che su Corbyn però la cosa più importante che il Corriere c'ha da dirci, e questo ci dice tanto sul modo di fare stampa, comunque che alla fine è sempre la ricerca del particolare, un po' kitsch, qual è? C'è una foto di Corbyn, scusate, non di Johnson, fotografato con il gatto che, ci spiega la didascalia, il leader laburista chiama semplicemente El Gatto. Quindi insomma, okay, questa cosa non so chi possa interessare, a parte gli amanti degli animali, che sono tanti. E questo è quanto sul fronte della Brexit del Regno Unito. E invece arriviamo un po' su local, su Torino, che però ci parla anche del mondo, perché a Torino c'è la nuova un po' santa di questo millennio, cioè Greta Thunberg, Thunberg, boh, non mi ricordo mai come si pronuncia esattamente, che dice con un po' di millenarismo, dice il 2020 è l'anno dell'azione, 2020 quindi si aprirà con qualcosa, non si sa, rivoluzione, sommossa, insurrezione, boh, non si capisce, però Greta lo dice, il 2020 è l'anno giusto.
Quello lì.
E vabbè, a Torino sono andati un po' anche l'Appendino, il sindaco di Torino si è fatta vedere in prima fila a guardare il discorso, dice io farò la mia parte, anche lei aderisce all'azione nel 2020, insomma, forse aprirà i cantieri del TAV che stanno già aprendo, è stati anche degli arresti contro uno TAV giusto ieri, insomma forse è quello che si intende l'Appendino, non si sa. E diciamo che ecco il titolo di questo dell'articolo dell'Arena del 14 dicembre è l'abbraccio di Torino a Greta, ma ci dicono che gli abbracci di Torino a Greta erano anche quelli della Digos, della polizia, sì, che si è fatta fotografare, no?
Selfie vari, Appendino in prima fila, Digos e agenti che si fanno i selfie con la piccola Greta che sorride, per fare i selfie sorride.
E insomma, se gli amici dicono tanto su chi sei, anche questo dice tanto forse sulla piccola Greta, ma certo non fa venir meno le ragioni riguardo all'azione contro il disastro ambientale. E vi terremo informati se su questo 2020 che ci sarà l'anno dell'azione o meno. E Santa Lucia sono ancora io, scusatemi, ma abbiamo un po' avuto un po' di difficoltà a fare questa scaletta alternando. Santa Lucia ha portato in Francia il stesso regalo dell'anno scorso, ancora scioperi, sommosse, casini, delirio. Nessuna tregua sotto Natale, Parigi resta nel caos, sono la pagina degli esteri del Corriere della Sera di venerdì 13 dicembre. Tutti i sindacati in sciopero contro la riforma delle pensioni, che fondamentalmente è quella che è già passata in Italia col governo Renzi con la Fornero, ma è passata senza grosse proteste. In Francia invece non si fanno mettere i piedi in testa e il paese è bloccato. E adesso, dopo che lo sciopero è stato proclamato dalla CGT, il sindacato diciamo equivalente un po' della CGL, però anche qua più a sinistra, appunto, sono tutti più a sinistra rispetto all'Italia, a quanto pare. E aderisce anche un sindacato moderato, la CEZ, che ha il maggior numero di iscritti nel paese ed è abituato a dialogare col governo. Questo ce lo dice appunto il Corriere, il nostro corrispondente del Corriere, che non viene menzionato il nome. E niente, appunto, quindi appunto a Parigi continua appunto tutte queste proteste. E Macron fa appello a gioca la carta solita, no? Quando la gente sfila in strada e ti chiede le dimissioni, tu cosa dici? Dici che c'è una maggioranza silenziosa che è d'accordo con te, che non si vede, che non è abituato a alzare la voce, però c'è. Quindi appunto tira fuori questa carta della maggioranza silenziosa. Ma invece sembra che ci sia una grossa fetta di paese che è bella convinta nel chiedergli le dimissioni. E c'è anche poi proprio per chiudere un articoletto di Servillo, l'attore italiano, che dice: il popolo francese ama fare le rivolte, ma poi vede a teatro a piedi, perché sono venuti ad ascoltarlo al teatro, e dice che i francesi sono dei distruttori.
La.
You're not my,
e su Radio Stacchio si balla! Questa chicca, e dopo questa chicca torniamo nelle nostre zone, da Brenzone sul lago. E cosa ci dicono? Si assumerà un vigile urbano con i soldi delle multe del 2020. E questo è il grande progetto, è il grande progetto dei vigili urbani della municipale.
È un circolo vizioso.
Sì, di Brenzone, che dicono il comune con il bilancio di previsione 2020-2022 ha intenzione di usare tra i vari soldi che aumenteranno, tra l'altro, perché adesso hanno una media di 50.000, loro stanno puntando ai 76.000.
Vuol dire 76.000 euro di multe.
Sì,
loro si prefiggono un obiettivo
di multe. Vuol dire tempi duri per gli abitanti di Brenzone.
Un terzo in più.
È comunque curioso, perché in teoria la multa deve essere proporzionata a quello che succede. Non è che ti decidi te di quanti soldi fare con le multe.
Loro vogliono incassare di più. E con questi soldi cosa vogliono fare? Vogliono 49.588 euro per vari finanziamenti. 10.000 euro per il miglioramento della sicurezza stradale, 9.500 per il potenziamento e gestione delle attività di controllo e accertamento delle violazioni del codice della strada, 2.500 euro per la previdenza, vabbè, e 27.688 euro per l'assunzione stagionale di un agente di polizia locale per 10 mesi. E
comunque è pagato bene, 10 mesi, 27.600 euro.
I proventi delle sanzioni. Eh sì, gli servono tutti. I proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada hanno una ripartizione stabilita dalla legge. Il 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinato in misura non inferiore a... Vabbè, non era interessante, pensavo fosse più interessante. Beh,
comunque diciamo che con questo trend, probabilmente quel comune, se va avanti così, visto che ogni volta che assumono un vigile, il vigile può fare più multe, quindi hanno possibilità di più soldi, fra 30 anni avrà tipo un migliaio di vigili urbani probabilmente.
Sì,
ci danno le multe a vicenda perché non ci saranno più abitanti.
76.000 l'anno prossimo, poi saranno per il prossimo bilancio saranno 100.000.
Cominceranno a fare le incursioni, andare tipo in altri comuni a fare le multe, andare in altre
risse comuni. Tra polizia locale, questo è il mio territorio, non è il tuo. Rissa tra bande.
Il pizzo della velocità.
Vabbè, qua abbiamo invece il giornale di Vicenza, non è l'Arena, però si parla sempre delle stesse cose.
Citazione, chi l'ha colta, l'ha colta.
Però se le cose di cui si parla sono sempre le stesse, si parla di riqualificazione di un parco e quindi anche di sicurezza, perché vanno sempre in coppia.
Di sempre andiamo a cadere.
E cosa succede a Campo Marzo? C'è questo nuovo provvedimento, questo nuovo progetto appunto di riqualificazione che permetterà più sicurezza in questo parco, dove si vuole installare un presidio fisso della polizia locale. È un bagno fatto con materiali di pregio che potrà essere utilizzato solamente pagando.
Mi raccomando.
Poi, precisato, non a servizio degli sbandati. Neanche degli sbandati che pagano.
Se io pago...
Perché c'è il presidio della polizia locale.
Se uno paga
locale.
Non è uno sbandato, è abbastanza automatico, no?
Comunque è bello come lo racconta, perché obiettivo Campo Marzo in tutti i sensi. Non soltanto il comando della polizia, ma sei dispositivi di sorveglianza che si punta, che diventeranno anche molti di più. E poi punta questo bagno pubblico a monete. Francesco Rucco racconta di averlo visto in diverse città.
Si è emozionato.
Che ha avuto modo di visitare. Si tratta, spiega il sindaco, di un apposito modello di servizio igienico automatizzato che però è fatto appunto di materiali pregiati, quindi materiali pregiatissimi, perché infatti quanti saranno i soldi per queste telecamere, questo bagno? 40.000 euro, quindi comunque materiali, non so di cosa sia fatto però, e sono finiti i soldi perché sono anche 100.000
euro. Voglio 7 miliardi, fotte un cazzo.
Sono altri 100.000 euro per la ristrutturazione dell'ex biglietteria SVT, che diventerà appunto il nuovo presidio fisso della polizia locale in questo parco.
Wow.
E c'è un articolo che fa un po' il paio con questo appena letto. Rimaniamo sempre a Vicenza, perché Verona-Vicenza nessuna differenza, soprattutto quando si parla di sicurezza, siamo sempre lì. E l'articolo ci parla del raddoppio del nucleo speciale dei vigili, quindi appunto la polizia locale, che non fa solo le multe ma fa gli interventi antispaccio e antidegrado. E a Vicenza addirittura ha un nucleo operativo speciale, NOS, cioè tipo i NOX però senza la C, diciamo. E che fra l'altro fa un po' ridere, perché messa così, perché dice appunto raddoppierà i servizi l'anno prossimo grazie alla destinazione di due nuove unità, quindi cioè da due diventano quattro, quindi vabbè, e comunque sono abbastanza, perché grazie poi ad altri agenti del nucleo antidegrado, perché a Vicenza c'è anche un nucleo antidegrado, c'è pure a Verona fra l'altro, lo sappiamo bene, abbiamo già parlato varie volte. E cosa hanno fatto durante l'anno scorso, l'anno passato? Hanno portato a termine un centinaio di interventi finalizzati al contrasto del microspaccio, e soprattutto appunto in questo Campo Marzo, che a Vicenza appunto è considerato un po' l'area degradata. Appunto c'è andato anche pure l'amico Brumotti, abbiamo già parlato di questo.
Se l'è presa,
si è preso un po' di sassate. E vabbè, poi appunto elenca tutti i vari interventi, vabbè, dice che complessivamente è stato sequestrato oltre un chilo di droga, per lo più marijuana, quindi vabbè appunto.
Ma con tutti i 100, 200 e passa
interventi?
Sì.
Esatto, un chilo in tutto.
Quindi non un colpo solo, diciamo, quindi.
Sì, sì, diluiti, vabbè, quindi comunque volta, anche questo probabilmente un po' ridimensiona la questione, perché se l'allarme droga è tutto qua e si tratta di marijuana. Vabbè, comunque vabbè, questo ce lo diranno i sociologi, cosa le conclusioni da questo articolo. E poi appunto si dice che in 56 dei 100 interventi legati all'attività di spaccio, di contratto allo spaccio, è stato proficuamente utilizzato il sistema di videosorveglianza installato sul territorio. In 13 occasioni l'utilizzo delle telecamere ha portato a individuare e identificare autori di furti, danneggiamenti, incidenti stradali, con l'allontanamento, oltre a dare ausilio ai carabinieri per ritracciare persone ricercate. Quindi appunto grazie alle telecamere sono state potute arrestare delle persone. Complessivamente sono state identificate 248 persone, per lo più straniere. 14 sono state segnalate all'autorità giudiziaria. Quindi anche qua, su 248 identificazioni, solo 14 appunto denunce. Quindi anche questo ci fa un po' riflettere sulla portata di questo apparato repressivo, che pare anche totalmente, diciamo, fuori, diciamo, anche da ogni senso, ammesso che un senso ce l'abbia. E questo appunto per quanto riguarda Vicenza.
E parliamo ancora di Vicenza, perché appunto Santa Lucia ci ha regalato il giornale di Vicenza.
Santa Lucia viene da Vicenza.
Perché abbiamo ormai ritagliato questo articolo, anche se non è che ci sia tanto da dire. Anche a Vicenza, come a Verona, le parrocchie hanno paura dei vandali, spesso succedono cose, tipo in questo caso che il parroco si è accorto di un atto vandalico perché non riusciva ad aprire il cancello con il telecomando.
Ai, ai, ai.
E si è accorto che era stata danneggiata la fotocellula del cancello. E, insomma, vabbè, ne approfittano per dire che ci sono stati tempo fa anche dei furti nelle parrocchie. E a fianco cosa si vede? Abbiamo visto anche, non l'abbiamo detto, ma anche a Verona, nel veronese, poco tempo fa, nel Vicentino, a San Bortolo, un falso allarme, un pacco sospetto di Amazon. Tanta paura, ha segnalato un ranger alla polizia, sono arrivati tanti accertamenti e
alla fine era cavallo?
Alla fine era semplicemente un pacco dimenticato di Amazon, caduto, però... Quindi non è successo niente.
E finiamo un po' la pagina dell'internazionale con un articolo che ci parla di sicurezza, però a Brescia. Un saluto quindi anche alla comunità bresciana trapiantata Verona.
Siamo tosignari.
Tutti quanti salutiamo. Sono molto belli anche i balli di gruppo che fanno questi ragazzi di Brescia nelle loro feste. E l'articolo appunto è: da Spurbano, dalla protesta alle rassicurazioni del sindaco. Perché cosa è successo a Brescia? Che una quarantina di persone, ci tiene a specificare il giornale appartenenti ai collettivi antagonisti, sono entrati nel consiglio comunale mentre si parlava del DASP urbano, dell'introduzione nel regolamento appunto di questa possibilità, quindi che i vigili diano i DASPI, che allontanino quindi fortunatamente le persone dalle zone del centro. E il sindaco cosa dice? Dice, rassicura, dice appunto, stiamo parlando di una città, Brescia, dotata di una cultura civile, respirata anche dalla nostra polizia locale, la quale non è mai uscita dai confini della ragionevolezza. E uno direbbe, ah beh, a posto, allora lo dice il sindaco, insomma, se i vigili sono ragionevoli, che problema c'è, in fondo? Se uno non ha fatto nulla, no? Però a parte il fatto che se uno ha fatto qualcosa i suoi motivi ce l'avrà, però a parte questo piccolo particolare, diciamo che comunque una certa ragionevolezza non pare riscontrabile nel comportamento della polizia locale in generale, soprattutto e anche in quella bresciana, perché facendo anche una ricerchina così, come potete farla voi da casa, vediamo che per esempio nel marzo 2017 un articolo fermato dai vigili pestato a sangue, questo nel comune di Salò. Nel novembre 2014 senegalese picchiato in caserma nel comune di Rezzato, e quindi uno dice, vabbè, ma non è mica Brescia città, quindi c'ha ragione il sindaco. Invece no, perché poi nel settembre 2018 c'è un articolo su, è uscita la notizia, diciamo, che la locale ha multato e portato in cella di sicurezza una 78enne che bivaccava, e anche appunto si parla di articoli di polizia locale e ruspe per, contro i campi nomadi, quindi appunto la ragionevolezza della polizia locale è questa, da Brescia a Vicenza passando per Verona, insomma è sempre quella. E quindi tanti saluti al sindaco che ci tiene a informare di queste cose.
Sono tanti,
milioni di milioni.
La stella di Negroni vuol dire qualità. E no, però Santa Lucia ci porta un buon articolo, ci porta anche, così, ci porta anche un anno con la sospensione condizionale della pena di condanna per Daniele Polato. Cosa ha fatto? Le firme false di Forza Nuova, che risalgono alle regionali del giugno 2015.
Che nel senso, anche chi se ne frega, però loro che parlano tanto di legalità.
Legalità,
quelli che fanno le querele, no? Perché poi Forza Nuova, per esempio, di querele ne ha fatte. L'assessore alla sicurezza e alle imprese.
Esattamente.
Vigiliamo, controlli, retate, cose, rispetto, istituzioni, legalità. E poi le firme false.
Sì, e tra l'altro l'arena è molto delicata con Daniele Polacco.
Perché comunque magari non è stato lui, probabilmente.
Si è chiusa con la condanna, almeno per il momento, la vicenda giudiziaria che riguarda Daniele Polacco per le firme non genuine. Non genuine.
Che non vuol dire false. Non genuine, come un prodotto un po'... Sì, cioè non è bio,
però no. Comunque è buono, capito? Cioè, l'ho pagato un euro in più, ma non è bio.
Alla fine si mangia, no?
Non sono andato dal contadino direttamente, l'ho preso lì nel negozietto. Non genuine, però va bene. E il segretario di Forza Nuova, Luca Castellini, aveva scelto il rito abbreviato ed è già stato condannato a un anno nel 2017. E niente, cos'è la vicenda, qual è? Forse ne abbiamo anche già parlato sicuramente in passato, ma il buon Daniele Polacco aggiunse firme di lavoratori pubblici che non erano a conoscenza di essere su queste firme per...
ma se l'avessero saputo avrebbero firmato sicuramente, no?
Sicuramente, per far ammettere la lista di Forza Nuova alle elezioni. E cos'è successo? Che uno di questi che era stato messo in mezzo alle firme se n'è accorto, perché gli è capitato in mano il documento lavorando in comune, e ha detto: ma io non l'ho mica firmato, cos'è successo? E da lì è partito tutto, fino ad arrivare appunto il venerdì 13 dicembre, dove l'Arena ci dice che Daniele Polacco è stato condannato a un anno.
E rimaniamo in tema, parliamo di Bacciga, rinuncia allo sconto e finisce a processo, quindi va a processo, cosa che comunque non ci permette di gioire, perché non cambierà chissà quanto
non
le cose.
Non si augura nessuno, diciamo.
E comunque non cambierà chissà quanto le cose, però insomma vale la pena saperlo, non ha chiesto riti alternativi, rinunciando così anche all'abbreviato, che in caso di condanna gli avrebbe garantito lo sconto di un terzo della pena. Quindi tra due mesi sarà processo, e vale la pena questa dichiarazione, è abbastanza divertente o aberrante, che non sapevo, nei mesi scorsi aveva già precisato che il suo non era un vero e proprio saluto fascista, perché l'angolazione del braccio non era quella prevista ai tempi del Duce, ovvero 135 gradi, ma coniometro alla mano solo 120. E quindi qua un'estrema precisione nel...
Una cultura strabiliante di quest'uomo.
Cioè, poi non è così neanche... Dipende anche se magari sei anche un po' più avanti col petto, tutto difficile capire questa precisione di 15 gradi.
Non era un saluto fascista, non aveva i pantaloni da mimetica o comunque il vestito da balilla. Quindi non, probabilmente anche quella potrebbe essere una buona linea difensiva a questo punto. Oppure non era un saluto fascista perché non siamo mica nel ventennio. C'è mica una dittatura, come fa a essere un saluto fascista?
Che non c'è il fascismo.
Esatto.
Comunque, cosa dichiara Bacciga? Cita il punto per cui lui forse un po' fascista lo è, cita un suo...
Mahatma Gandhi.
No, cita Mussolini.
Ah, Mussolini.
E dice: se mi assolvete mi fate un piacere, se mi condannate mi fate un onore.
Insomma, le giuste dichiarazioni da fare per un processo di condanna per apologia del fascismo, insomma. Mussolini.
E Santa Lucia poi porta... Cosa porta? Si è portato ai politici le condanne, ha portato ai candidati d'oltremanica la vittoria elettorale o la sconfitta, ha portato tante cose. Ai giornalisti dell'Arena che cosa ha portato? Ha portato il buon senso, ha portato le notizie, quelle autentiche, gli scoop, le cose che nessuno sapeva, di cui nessuno si era mai accorto, e per fortuna ce lo devono dire loro.
La luccicanza, sì, sono stati colti dalla luccicanza. Infatti ce lo dice l'Arena, titoli: siringhe trovate a terra, è tornata l'eroina. E niente, ci sono arrivati adesso. Il 14 dicembre 2019 a Villafranca hanno trovato due siringhe per terra e hanno detto: ah, ma allora si fanno ancora di eroina.
Non succedeva dal 78.
Sì, non l'avevano mai vista prima. E in aggiunta anche 1,5 chili di eroina che hanno trovato i finanzieri. E niente, ci dice questa notizia incredibile, ma non è solo, sono due, perché la seconda è: dopo la neve il pericolo è il ghiaccio. Attenti veronesi, dopo la neve il pericolo è il ghiaccio. Ci tendono scoop.
Io canera.
Bella tromba.
La tromba.
La tromba.
Ah, la tromba.
La tromba.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stacchio.
E a noi Santa Lucia ha portato invece quello che gli abbiamo chiesto la scorsa puntata. Chi non l'ha ascoltata, se la ascolti dopo questa. E ci ha portato un articolo di un nostro caro idolo Beniamino, giornalista per l'Arena e non solo per l'Arena, anche per altri quotidiani prestigiosi, la carta stampata locale, regionale. Non lo nominiamo neanche più perché ci siamo un po' stancati sinceramente di dovergli poi le royalties ogni volta che lo citiamo. E questa, mentre la volta scorsa c'era un articolo sul chirurgo che non andava in pensione, questo giro parla invece del praticamente l'esperto di coltelli, l'arrotino, ecco, scusate, non mi veniva il termine.
Donne, è arrivato l'arrotino.
Proprio lui, che dalla Cambogia al Brasile faccia fette al mondo, questo è il titolo dell'articolo, insomma. Poi prosegue, un altro virgolettato è: tagliavo pazienti, ora affetto prosciutti.
Chissà chi l'avrà scritto, non lo diciamo, ma lo non vogliamo questo basta, più dirlo. Questa è una firma praticamente.
Sì, esatto, proprio il suo marchio di fabbrica. E parte una lunga intervista con un lungo cappello introduttivo in cui ci racconta la storia della sua vita, non solo della vita intervistata, ma di tutta la sua famiglia. Questa è la famiglia Fattini, che è una storica famiglia di arrotini trapiantati a Verona, avevano 4 negozi, adesso ne rimane uno, quindi vabbè, la solita storia di, diciamo, gloria, ascesa, decadenza. E poi appunto c'è l'intervista, quindi appunto gli chiede di questa sua passione per il restauro di una di affettatrici della marca Berkel, che sono dette le Ferrari delle affettatrici per il colore rosso e anche per il costo, immagino. E appunto un sacco di domande, lei sembra quasi che le consideri, queste Berkel, la stregua dei monumenti, lo sono, dietro c'è una storia cominciata nel 1898 quando Wilhelmus Adrianus van Berkel fondò Rotterdam, fabbrica che costruiva, bla 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 bla. E appunto poi un sacco di altre domande, ma come fanno a sapere i clienti che lavorate voi, vengono a comprarle anche dal Costa Rica, nel suo negozio a Verona. E poi appunto comunque il giornalista non si trattiene e parte con una delle sue domande risposte e gli chiede: ma la Berkel non dovrebbero essere messe al bando? Anche l'intervistato dice: e perché mai? Per autodifesa da colesterolo e trigliceridi, una affettatrice, se ce l'hai, finisce che la usi tutti i giorni. In caso contrario, ogni volta ti tocca sobbalcarti un lavoro di pulizia certosino, altrimenti gli sfridi dei salumi incidiscono e la lama si rovina. Che lui, evidentemente un po' piccato, risponde: mi limito agli aspetti tecnici della sua domanda. Il grasso protegge la lama dalla ruggine. A una Berkel fanno più male i detergenti al limone, meglio pulirla con l'alcol denaturato che evapora subito. Su problemi di salute non ho titoli per pronunciarmi. Magari si poteva chiedere all'anestesista della volta prima, esatto, un commento. Poi dice: non lavorava per gli ospedali, vero, fino a pochi anni fa il fattorino della cella mortuaria degli istituti ospedalieri ci portava la cassetta degli amputanti. Che nome raccapricciante, non è colpa mia se si chiamano così. Effettivamente non è colpa sua se si chiamano così e li fanno arrotare gli strumenti per i morti, per tagliare i morti. Poi appunto aveva un sacco di domande sulla famiglia, appunto dice: siete una dinastia praticamente, questo lo dice il giornalista. E poi appunto arriviamo alle domande, quelle proprio quelle vere, quelle sferzanti che ci hanno fatto amare questo innominabile giornalista dell'Arena. Gli chiede: porta male regalare agli sposi un set di coltelli? E dice: porta male solo ai superstiziosi, virgola, forse. Comunque basta proteggersi con l'usanza francese di porre all'interno della confezione una moneta. Chi la riceve deve restituirla al donatore, così può dire di aver pagato il regalo. usanza curiosa mai sentita prima, sinceramente. Perché se te la regalano e poi la paghi con una moneta, vabbè, effettivamente è un regalata, diciamo, sì, proprio, costa così poco, vabbè. Perché poi ci informa che queste lame comunque pregiate costano tanto, dice, le forbici di sale operatorie fatte in Pakistan costano 1-2 euro, i nostri coltelli arrivano a 890 euro.
Sti cazzi.
Della serie la globalizzazione, eccetera, eccetera. Poi gli chiede, il giornalista appunto, non si capisce bene perché, dopo passa di salta di pane in frasca e dice, una delle sue lame è mai stata usata per un omicidio? E a questa domanda stramba,
questa è la domanda,
l'intervistato scuote la testa e dice... E lei come fa a saperlo?
Ah.
E qua potrebbe finire quasi con un arresto, invece no, perché dice, non lo so, domando. E la risposta è due volte, purtroppo. La prima per un delitto su commissione, un sicario uccise una donna, un soldato dall'ex marito. E gli inquirenti poi appunto capirono dalla scritta, dal fodero del coltello, chi l'aveva venduta, cioè questo arrottino, perché era l'unico distributore di questa marca di coltelli a Verona, e quindi appunto poi arrestarono il colpevole. E poi un altro caso invece in cui un avvocato ammazzò con quattro offendenti la sua amante, che aveva troccato una relazione con lui. E conclude l'intervistato, la mente dell'uomo è un abisso insondabile. Vabbè, solita banalità, un po' non si capisce mai perché la gente fa le cose. Frasone un po' preso dai baci Perugina o da una puntata di NCIS. Diciamo che di insondabile c'è la mente di questo giornalista che ci scrive questi articoli deliranti totalmente. Però il 2020 magari porterà un po' di assennatezza, o forse no.
O forse no, altre perle. E finisce la puntata, ci salutiamo in previsione della prossima, che probabilmente sarà speciale
sotto Natale.
Alla prossima.
Fuck up!